fragilità io non lo concepisco come una debolezza. Per quello che è fragile a qualcosa, forse non è adattato a quello. E mi riferisco di più sulla filosofia di Nelson Mandela.
Essere stranieri, un concetto così facile da immaginare, eppure così difficile con il quale empatizzare. Nella lingua Wolof, la lingua ufficiale del Senegal, straniero non esiste. Si sostituisce con ospite. Baran Bengue, studente presso l'Università per Stranieri di Perugia e presidente dell'Associazione degli Studenti Senegalesi di Perugia, cerca da sempre di individuare una connessione tra Italia e Senegal. Oggi è qui con noi per raccontarci dell'associazione, delle speranze che lo muovono, delle connessioni create e dei prospetti futuri per costruire un dialogo, un ponte stabile. Questo è Lato Umano, il podcast che esplora come i professionisti mediano con le proprie emozioni. Io sono Gianluca e con Federico e Carlo vi mostreremo come il lavoro può avere un vero lato umano.
Bentornati a tutti su Lato Umano. Oggi qui con noi c'è Baran Bengue, studente all'Università per Stranieri di Perugia, presidente da circa un anno dell'Associazione Studenti Senegalesi a Perugia, e oggi è qui con noi per raccontarci la sua storia, il suo ruolo all'interno di questa associazione e le sue visioni per il futuro. Ciao Bara.
Ciao Federico, ciao. Grazie mille per potersi darci la possibilità di poter parlare della nostra associazione, ma anche di parlare sulla nostra persona. E anzi, la nostra persona non ha tanto valore, quindi la cosa più importante è di parlare sull'associazione. Quindi prima di parlare di me, parlerò dell'associazione che è stata un'associazione fondata dagli studenti senegalesi di Perugia e loro studiano all'Università per Stranieri di Perugia. Quindi l'associazione è un'entità del terzo settore, quindi regolarmente costituita e operativa sul territorio comunale. È un'organizzazione senza scopo di lucro che persegue finalità civiche e solidarietà e di utilità sociale, concentrando le proprie attività a favore dei propri associati e di più fornire supporto alla comunità studentesca senegalesi residente a Perugia.
Hai detto che non è importante la tua persona, ma in realtà in questo podcast noi ci concentriamo molto sulla persona, quindi per noi è molto importante chi sei e da dove vieni. Quindi ora mi faceva piacere anche chiederti, oltre che l'associazione, che sicuramente ne parleremo e andremo anche più in dettaglio, ma mi faceva piacere chiedere da dove vieni te, perché hai scelto Perugia, perché hai scelto l'Università per Stranieri di Perugia e come mai a un certo punto durante il tuo percorso di studi da studente hai deciso di entrare all'interno dell'associazione e cosa ti ha spinto poi addirittura a diventare presidente. Perché lo hai fatto?
Come hai detto tu, sono uno studente che è venuto qui a Perugia, sono il vincitore della borsa di studio dell'Università Xanta Diop, che è una delle università più grandi del Senegal. Quindi dopo aver vinto la borsa di studio sono venuto qui a Perugia per studiare l'ITAS, insegnamento per stranieri, quindi dell'italiano per stranieri. Quindi sono venuto lì per poter migliorare le mie capacità sul fatto dell'insegnamento, soprattutto con la lingua italiana.
Ok, quindi la tua città di provenienza come si chiama?
È Luga, proprio al centro del paese.
Ok, quanto è distante da Dakar?
Circa 210 chilometri.
Ah, ok, quindi una bella distanza.
Sì, esatto.
E quando sei venuto, cioè cosa ti ha spinto già in Senegal a dire ok, mi fa piacere studiare l'italiano? Cioè perché avevi questa passione? Cosa Com'è nata questa passione?
La passione mi è venuta grazie al padre. Lui è venuto qui, una volta è venuto qui a Perugia, non per intanto studente, ma come un immigrato, posso dire. E poi lui mi ha davvero dato la passione di voler studiare, anche di poter seguire i miei studi con la lingua italiana.
Ti è piaciuto in Senegal? Come è stata strutturata l'università? È strutturata bene?
Direi di sì, ma rispetto a come è stata strutturata qui l'università per stranieri di Perugia, si vede che ci sono delle cose da migliorare. Ad esempio sui materiali in cui disponevano, come dire, gli insegnanti per poter svolgere le lezioni, anche tante opportunità che gli studenti hanno. In Senegal è un po' diverso, perché ci sono, come dire, quelli che fanno parte di un club che si chiama Club della Lingua, quindi loro si sforzano a poter aiutare gli studenti, ma gratuitamente, quindi un'altra cosa un po' diversa.
Quindi diciamo che hai percepito un bel salto venendo a Perugia dal Senegal. C'è stata una grande differenza nell'approccio agli studi.
Sì, con gli studi è diverso, ma anche con il supporto anche è diverso, perché di là ci sono delle persone dedicate specialmente con il supporto, quindi loro hanno un lavoro in cui loro si occupano solo il fatto di aiutare lo studente. Forse hanno uno stipendio oppure lo danno qualcosa, ma in Senegal lo fanno gratuitamente, sì, per poter aiutare i nuovi. Anche questo ti potrei, come dire, aiutare a poter migliorare il livello.
E quindi cosa è successo? Come hai cambiato a un certo punto da semplice studente? Mi immagino vieni a Perugia, quindi sei a Perugia dal 2023. Dal 2023. Sei arrivato come uno studente, hai iniziato la magistrale in ITAS. E a un certo punto cosa è successo? Come sei diventato? Hai detto ok, devo entrare nell'associazione, voglio entrare nell'associazione, non voglio solamente essere uno studente. Perché?
Non c'era prima un'associazione, quindi è stata creata dopo. Quindi dopo che noi, i nuovi arrivati, abbiamo vissuto tante difficoltà in cui potevamo, non so, evitare. Quindi ci siamo raggruppati da parte per poter dire aspettate, questo possiamo migliorarle, ma per farlo bisognerebbe almeno avere un'associazione in cui possiamo riferirsi, perché è più semplice lottare qualcosa in gruppo che individualmente. Quindi individualmente non avrà un senso, ma da un gruppo sarà più importante, sarai più o meno ascoltata, perché rappresenta una comunità. È una comunità, è una persona, è una cosa diversa.
Quando sei arrivato hai sperimentato qualche difficoltà come integrazione a Perugia o dentro l'università le difficoltà c'erano? Cioè a livello di linguaggio era difficile, i materiali erano complessi da, non so, comprare ad esempio, oppure c'erano delle difficoltà proprio nel vivere la vita a Perugia?
Posso riferirmi tranquillamente ai nostri obiettivi che abbiamo fissato, quindi che sarebbe il fatto di voler orientare gli studenti senegalesi per quanto riguarda il trattamento dei documenti con il permesso di soggiorno, la carta d'identità eccetera, perché prima non abbiamo una persona in cui possiamo riferirsi per poter risolvere questo problema, e poi di organizzare delle attività di orientamento allo studio e al lavoro, e tra altri offrire i servizi di tutoraggio linguistico e didattica per aiutare gli studenti senegalesi a acquisire competenze necessarie per integrarsi nella società accademica. Già prima, ad esempio, anche adesso, ci sono delle persone che si occupano del tutoraggio. Per noi sarebbe più facile avere delle persone che sono dentro oppure hanno un'esperienza. Quindi quando queste persone ti spiegano, forse non avranno solo l'italiano oppure l'inglese per poter darci una spiegazione, ma anche loro possono avere il loro lingua, ma la lingua dominante del Senegal, che sarebbe il Wolof, anche il francese, che sarebbe anche la lingua franca. Quindi con queste due lingue, anche se aggiungiamo l'italiano, farà tre, quindi più o meno se non riusciamo a capire le materie in italiano, possiamo riferirsi al francese oppure al Wolof per poter capire meglio.
Quindi diciamo che la vostra associazione vorrebbe avere una persona dentro l'università, scusami, correggimi se sbaglio perché forse ho capito male, che c'è una persona dentro l'università che parli o il francese o il Wolof, che è la lingua del Senegal, che vi possa in qualche maniera orientare verso gli obiettivi che l'università anche vorrebbe che raggiungeste. Ad esempio, se l'università vuole che chi si laurea nella laurea magistrale deve, non so, studiare il corso in pedagogia, magari è una lingua, un linguaggio molto complesso per voi che vi approcciate a questa materia, non lo comprendete benissimo, se ci fosse una persona interna dentro l'università che potrebbe in qualche maniera aiutarvi a entrare dentro la materia, dentro il linguaggio, potrebbe creare un bel ponte, no? Tra quello che invece da come voi vi approcciate, quindi magari vi approcciate con delle difficoltà, non capite, vi riferite a questa persona di mezzo, un intermediario tra voi e il professore ad esempio, che vi aiuta a entrare un po' nel linguaggio. Non so se è un vostro obiettivo avere questa persona e state in qualche maniera provando a parlare con l'università per avere questo, o è ancora troppo
no,
giovane?
Ancora no, perché dobbiamo stabilire delle cose all'interno dell'associazione, quindi se casomai dobbiamo prendere delle persone che saranno disponibili per poter fare questo lavoro prima di avvisare il rettore oppure anche i professori dell'università.
Avete mai parlato direttamente con il rettore in questi anni? Avete avuto qualche confronto per spiegare le vostre difficoltà?
Sì, la ringrazio perché è stato lui proprio che ci ha aiutato rispetto all'assegnazione degli alloggi. Io faccio della prima generazione, quindi sono arrivato qui e poi sono dovuto a riferirmi a un anziano per poter trovarmi, non so, un appartamento per poter essere. Dall'anno scorso quelli che vengono proprio hanno la possibilità di poter fruttare gli alloggi dell'Adisu. Massimo dopo un anno, se vogliono uscire oppure continuare, tocca a loro, ma l'essenziale è poter metterli, come dire, in una situazione in cui loro possono tranquillamente fare il loro percorso scolastico tranquillamente.
Questo è molto importante, perché avere un alloggio, una casa, è sicuramente il primo passo per sentirsi integrati dentro la società.
Possono parlare direttamente con i professori, ma se loro si rivolgono a noi, noi possiamo direttamente parlare con il rettore.
Avete una risonanza buona con il rettore, sì. Un bel dialogo c'è.
Sì, ad esempio quest'anno, visto che ci sono degli studenti che sono arrivati in ritardo, loro hanno potuto beneficiare a delle lezioni online che loro possono fare come recupero. Quindi invece di poter fare le lezioni nelle aule, quindi hanno potuto avere un'idea come si svolgono le lezioni, come si fa, avere due o tre idee sul svolgimento delle lezioni, eccetera, eccetera, prima di scendere.
Ma questo è molto bello, quindi complimenti, perché vuol dire che avete una buona struttura, seppur un'associazione giovane, ma siete riusciti subito a creare dei legami con la realtà e con... insomma, dando ai vostri studenti che sono iscritti all'associazione dei risvolti concreti, degli aiuti pratici che sicuramente ne hanno bisogno, sì. Venendo da una realtà molto diversa rispetto a quella di Perugia e dell'Italia in generale.
Esatto.
E per questo una cosa che volevo dirti è quanto lato umano di te, Bara, c'è dentro l'associazione. Qual è la tua firma? Cosa hai fatto te o cosa vuoi fare? Che proprio dici, ok, è un qualcosa che io ho scelto io di farlo, perché ho vissuto questa difficoltà e vorrei che non si ripetesse più.
Sì, come dicevo prima anche, rispetto alle altre domande, quindi ci sono tante cose in cui noi abbiamo vissuto, quindi il fatto di poter, come dire, la strada in cui dobbiamo prendere per la documentazione, quindi l'iscrizione, eccetera, eccetera, e poi di poter, come dire, essere sopportati da un anziano, quindi che ti orienta. Purtroppo noi non abbiamo potuto averlo, quindi per riparare tutto questo cose, quindi abbiamo voluto mettere delle cose che ci permetteranno come dire, creare una base solida che potrebbe ormai aiutarci. Ad esempio, sul fatto che se una persona vuole avere, non so, un appartamento oppure fare qualcosa in cui l'associazione può aiutarla, lo facciamo direttamente senza nessun altro, perché l'obiettivo è non è per noi anziani che si trovano lì a Perugia, ma per quelli che devono arrivare domani. Quindi per questo non ci sono, ad esempio, una parte in cui mi dedico dicendo ho dato 100%, ho dato 80%, deve darmi più di 100% per almeno offrire a quelli che devono arrivare l'opportunità di non vivere la stessa esperienza che ho vissuto.
Che tipo di connessione c'è tra l'associazione che avete qui e gli studenti che devono arrivare dal Senegal? Siete voi a cercare loro? Sono loro a cercare voi? Oppure entrambe le cose?
No, entrambe cose, perché già in Senegal abbiamo un rappresentante che è stato lì all'Università per Stranieri di Perugia e è stato anche il primo presidente dell'associazione. Quindi è tornato in Senegal per dedicarsi all'insegnamento. Ma anche fortunatamente noi con gli studenti che devono arrivare, la maggior parte, noi ci conosciamo già, perché abbiamo, non so, un gruppo in cui che raggruppa gli anziani, anche i nuovi. Ad esempio, anche, come dire, hanno un club che gestisce, che rappresenta gli studenti. Quindi noi possiamo riferirsi direttamente al club per poter sapere di più. Anche i professori ci aiutano con questo lavoro a poter avere delle informazioni prima che loro arrivano, oppure quelle che ci servono per poter aiutarli. Il lavoro, quindi, posso dire, parte da qui a Perugia. Ad esempio, possiamo aiutarli a poter orientarli sul come fare per avere il passaporto. Quali documenti ti servono a poter fare il deposito del visto. Quindi sono delle cose che ognuno di noi può fare per aiutare lo studente che ti contatta, ma una volta lì è lì proprio che comincia il lavoro.
A proposito di questi contatti che avete in Senegal, io pensando, insomma, mi è sempre piaciuto cercare di creare dei ponti. A me piace molto questa parola, il ponte, perché un ponte è qualcosa che connette, no? Due realtà molto diverse. E metaforicamente parlando, ma anche concretamente, no? Si parla, il ponte per eccellenza è qualcosa che connette, ad esempio, un fiume grande, e c'è questo ponte che connette due sponde della città, che se non c'è dialogo, ma se c'è, permette agli abitanti di passare il ponte, andare da una sponda all'altra e creare delle connessioni, del dialogo, dello scambio, che poi arricchisce entrambe le parti. Quindi adesso, pensando a questa connessione diretta che voi avete con il Senegal, ti chiederei: come pensate di portarla avanti, queste connessioni che voi avete? Quale ruolo avete tra in Italia dal Senegal o nel Senegal dall'Italia? Una volta che, adesso te poi fuori, off, quando tra di noi, diciamo, mi dicevi che probabilmente una volta che ti sarai laureato vorrei tornare in Senegal e il tuo sogno è quello di fare il professore, ti vorrei chiedere: quale ruolo vorresti mantenere con l'Italia? Quale connessione vorresti mantenere con l'Italia?
Per rispondere a questa domanda, già tra l'Italia e il Senegal è stata stabilita una collaborazione tra i due paesi e fortunatamente noi siamo ambasciatori del Senegal, quindi più o meno abbiamo adottato lo stesso sistema, quindi che sarebbe per noi licenza master e dottora, che sarebbe uguale. E quindi ci sono tante novità in cui noi dobbiamo imparare a poter metterlo in prova, il miglioramento dell'insegnamento. Per fare tutto questo bisognerebbe almeno viaggiare, perché chi viaggia sa qualcosa in più rispetto alla persona che non viaggia. Più o meno posso dire che il ponte che stavi dicendo, per me sarebbe il fatto di stabilire delle collaborazioni, che sia con il rappresentante del Senegal, che è l'ambasciatore del Senegal, anche che abbiamo potuto invitare alle nostre giornate, anche è venuto a Galenga, e poi delle collaborazioni con la sindaca qui a Perugia, anche con l'ambasciatore dell'Italia in Senegal, perché entrambi come studente possiamo dire che sono le persone, anche il rettore, sono le persone che, in cui possiamo riferirsi in più rispetto all'ambito scolastico.
Il ponte che vorresti trasmettere ai tuoi futuri studenti, quale sarebbe? Cosa vorresti trasmettere ai tuoi studenti parlando, non so, di Italia e Senegal?
Allora io direi che la diversità culturale è una cosa in cui ritroviamo soprattutto nelle università, nelle scuole. Perché se io vengo dal Senegal, sono iscritto all'Università per Stranieri di Perugia, quindi per forza avrò una cultura da trasmettere, ad esempio, come dire, il modo di vivere tipicamente senegalese, che sarebbe un po' diverso forse di quello dell'italiano oppure del Marocco, oppure sarebbe diverso. Ognuno di noi ha qualcosa da portare sul tavolo per poter dialogare tranquillamente. Il fatto di dire agli studenti, ai miei studenti, quindi direi che le parlerò forse dell'opportunità di poter, se loro hanno l'opportunità di poter sfruttarlo, quindi viaggiare, che lo fanno. Io prima di venire qui in Italia mi limitavo solo sul fatto di leggere gli autori italiani che sono famosissimi, che sarebbe anche Pirandello, Dante, Petrarca. Conoscevo le loro storie solo sui libri, quindi venendo qui in Italia posso essere in contatto alle loro realizzazioni, a quelle che loro hanno fatto, eccetera, eccetera.
Quindi ti piacerebbe creare questo ponte? A me, non parlo per tutti, mi piacerebbe che invece in Italia si imparasse un po' degli autori del Senegal, perché sicuramente ci sono autori come Dante, come Petrarca, come Pirandello in Senegal. E quindi mi piacerebbe creare questo dialogo, questo ponte. Il ponte che io mi immagino tra Senegal e Italia è un dialogo tra Dante e l'artista che è corrispondente a Dante senegalese, no? Ci saranno sicuramente, non so se adesso te li conosci o non li conosci.
Sì.
Io non li conosco purtroppo, quindi lascio la parola a te se vuoi. Se vuoi appunto creiamo questo dialogo, perché a me interessa molto.
Fortunatamente è stato messo in piedi, perché prima di avere, come dire, la borsa di studio all'Istituto Culturale che si trova a Dakar, mi sono reso conto che c'è un autore senegalese che si è dedicata alla letteratura di Dante, quindi di fare il paragone. Quindi facendo il paragone, che sarebbe, ad esempio, lui ha letto l'Inferno di Dante e poi ha fatto la trascrizione, posso dire, ha fatto la traduzione, quindi mettendo in realtà le cose che Dante aveva fatto e l'ha trasmesso in Wolof. Quindi sarebbe più facile per quello che vorrebbe leggere Dante oppure Petrarca, che non sa leggere in italiano, se ha l'opportunità di poter leggerlo in francese oppure anche in Wolof sarebbe meglio, perché io sicuramente ne ho un'esperienza, perché leggendo Luigi Pirandello è lo scrittore che mi ha colpito di più. Leggendo Pirandello con i libri Uno a Nessuno 100.000 oppure Il Fumace Pascale, mi sono reso conto che Pirandello è un autore fortissimo che fa dei giochi con l'uso delle maschere, quindi i tipi di maschere che esistono, eppure come comportarsi di fronte alla società, come comportarsi di fronte al lavoro, come comportarsi con la sua propria persona. Perché ognuno di noi ha un'identità che è un po' diverso, è quello che rende il mondo più bello, perché ognuno impara dall'altro.
Grazie per questa condivisione, e ti volevo chiedere, appunto tornando anche alla domanda che ti dicevo io, che a me non solo piacerebbe che magari si leggesse in Wolof, sto pronunciando bene, Wolof?
Wolof, sì.
Il Petrarca si leggesse in Wolof. Onestamente non mi interessa troppo di questa cosa.
Sì, sì.
Mi piacerebbe però che in Senegal ci sono degli artisti senegalesi che scrivono poesie, che scrivono letteratura senegalese. Ci sono.
Sì,
giusto?
Sono,
ci
sì.
sono. Mi piacerebbe che si parlasse di quello, che si studiasse quello, e che nel dialogo Italia-Senegal ci sia tanto del Senegal quanto dell'Italia. Perché se voi in Senegal studiate Petrarca e Wolof, va bene, è una traduzione in Wolof e quindi c'è più accesso, bellissimo. E come dici tu, Pirandello, studiato per bene, ti offre delle letture del mondo molto ampie che sono utilissime, Quindi ben venga che lo leggono più persone. Però io mi sento da italiano che non ho un accesso, per colpa forse di questo ponte che è un po' troppo sbilanciato dalla parte dell'Italia, non ho accesso alla cultura del Senegal. Cosa ne pensi di questo? Dovrebbe esserci di più? Per me, secondo me, ti dico la mia, sì, ci dovrebbe essere più. Dovrebbe essere un po' più bilanciato. Io vorrei ci fosse più Senegal.
Direi che condivido la stessa idea che hai avuto. Ad esempio, rispetto alla domanda che hai fatto, il fatto di, non so se ho capito bene, il fatto di mettere da parte anche il contributo del Senegal.
Da parte in che senso, scusami? Cioè io vorrei che, ad esempio, nell'istituto culturale a Dakar si insegnasse, sì, Petrarca, Pirandello, chi vuoi, però che ci fosse un istituto senegalese a Roma o a Perugia, ad esempio, dove si insegnano gli artisti senegalesi. Capito? Questo intendevo, che ci sia un dialogo, uno scambio vero, non solo, perché se facciamo un dialogo e nel dialogo tu in Senegal mi traduci Petrarca in Wolof, non è un dialogo, è più un monologo. Cioè parliamo sempre della cultura italiana, che poi la traduci in Wolof, però è sempre Italia. Io ti dico, ci sono degli artisti senegalesi, no?
Sì.
Perché non traduciamo dal Wolof all'italiano? Per diffondere la cultura senegalese anche in Italia, no? Questo è dialogo. Tu mi offri una poesia senegalese, io ti offro una poesia italiana. Sono entrambe bellissime è lì che ci arricchiamo, è lì che si costruisce veramente un ponte. Pensando a questa connessione che avete in Senegal con l'università, mi ricordi il nome dell'università?
Shanté Diop.
Con l'università Shanté Diop in Senegal, a Dakar, questa università, a Dakar, e l'università per gli stranieri di Perugia, mi piacerebbe tantissimo che ci fosse un dialogo in cui gli studenti di Perugia comunicano direttamente con gli studenti a Shanté Diop e ci sia questo scambio continuo di arte, di letteratura, di cultura, che però appunto tanto 50%, visto che a te piace parlare di percentuali come dicevi prima, 50% Italia, 50% Senegal. Ci vuole equilibrio. Solo così c'è un vero dialogo, solo così c'è un vero scambio in cui tutti e due ci arricchiamo.
Io l'anno scorso ho scritto una tesina in cui avevo fatto un paragone in cui parlavo della letteratura senegalese, del Wolof sicuramente. Non solo il Wolof ha una letteratura, ma il Serer, il Pular. Escendo in contatto con la cultura italiana non vuol dire solo limitarsi a fare della tradizione, quindi dall'italiano al Wolof. No, ad esempio è una strada così lunga che noi forse che noi solo studenti non possiamo raggiungere, ma abbiamo almeno un contributo da dare. Quindi che sarebbe il fatto di mettere delle cose che abbiamo imparato qui, ad esempio dell'Italia, come è nato la lingua, eccetera, eccetera, cosa ha fatto i linguisti, eccetera, eccetera. E poi con questi possiamo riferirsi a fare forse degli analisi, forse anche delle critiche che possono aiutare non solo noi che abbiamo imparato la lingua, ma anche a coloro che vogliono fare il Wolof, la lingua, come possiamo renderla più meglio, eccetera, eccetera. Quindi forse con quelli che sul fatto di fare le tradizioni rispetto prima, sapere, come dire, mi viene in francese, quindi...
Dillo in francese.
Exposer ses sentiments.
Esporre i propri sentimenti.
Esatto. Quindi di metterlo tutto sul tavolo, quindi in cui non ci saranno, io sono Wolof, devo fare questo, no. Ma dobbiamo fare un'analisi oggettiva in cui ognuno di noi dà il suo contributo. Io quando ti parlo di Charles Yundao, che è un autore del Wolof, che scrive
questo
in Wolof, sì, che ha scritto tante opere in Wolof, quindi se lui le deve inserire rispetto alla letteratura del Senegal, quindi se lo devo presentare a un italiano oppure a un'altra persona, prima bisognerebbe far sì che almeno quelli che sono in Senegal conoscono. Quindi per me il primo punto da fare è tra di noi senegalesi proprio, quindi forse tra poco sorgerà questo ponte.
Lo spero. Noi ci proviamo, dai, sì, nel nostro piccolo.
Esatto.
Bara, secondo te essere umani è una debolezza? Rendersi vulnerabili, fragili? Hai notato delle differenze tra le fragilità degli studenti in Senegal piuttosto che gli studenti in Italia?
Intanto io fragilità io non lo concepisco come una debolezza. Per quello che è fragile a qualcosa, forse non è adattato a quello. Mi riferisco di più sulla filosofia di Nelson Mandela, un presidente del Sudafrica, che diceva su qualsiasi cosa, sia vince oppure impara. Quelle che si sente debole, se fa lo sforzo, potrebbe migliorare la sua personalità, perché chi parla di persona parla di un, come dire, di un essere umano che mira la perfezione. Quindi, sapendo che non siamo perfetti, lui farà il necessario per poter migliorare la sua persona, imparare di più e poi avanzare tranquillamente.
Quindi diciamo che secondo te la fragilità è uno strumento per migliorare se stessi e quindi accettare le proprie fragilità, le proprie debolezze, le proprie incertezze e lavorarci sopra e migliorare.
Sì, perché chi non accetta le sue debolezze non farà lo sforzo di poter migliorarle. Quindi anche per poter migliorare le sue debolezze bisognerebbe conoscerle. Quindi se lo conosciamo, quindi sarebbe più facile a poter migliorare sulla nostra persona, quindi di dire, ah, quello è un difetto, quindi devo migliorarle, devo farle in qualità. Come dire, posso dire che ci sono solo delle persone così forti che si rendono conto che questo è una debolezza, quindi devo fare il necessario per poter migliorarla. Quindi io percepisco quelli che si rendono conto sulle loro debolezze sono le persone che sono proprio forti, perché se loro hanno la voglia possono migliorare questa debolezza.
Secondo te, visto anche appunto quest'ultima riflessione che hai fatto, essere umani, quindi essere forti, può essere deboli, essere forti nella debolezza, può essere insegnato? È una cosa che uno se ne rende conto da solo, oppure può arrivare qualcuno da fuori e insegnarmi qualcosa per come essere migliore come persona umana?
Io direi come insegnamento più o meno non è possibile, perché forse possono essere delle persone che possiamo prendere come una persona che ti motiva a poter migliorare la tua persona. Quindi forse naturalmente questa cosa deve arrivare. Ad esempio, se io navigo, oppure ad esempio su una rete, soprattutto su qualsiasi rete, quindi quando trovo una cosa in cui mi trovo, quindi lo accetto, quindi c'è una da parte, c'è una cosa che ti motiva prima, e poi non penso che ci saranno perché la persona che ti insegna qualcosa, forse la persona che si sente debole non avrà il coraggio di poter dire tutte quelle cose che ha dentro di sé. Quindi naturalmente la persona si fa lo sforzo di poter accettare le cose ascoltando la persona e poi di migliorare la sua personalità, secondo me.
La domanda che vorrei farti a proposito di queste ultime due cose che Gianluca ti ha chiesto, secondo te, anche riguardo a quello che dicevamo prima dei ponti, Senegal, Italia, e qua estendiamo proprio il discorso, non tanto senegalese, italiano, come dicevamo prima fuori dai microfoni, mi dicevi prima che in Wolof non c'è la parola straniero, mentre in Italia sì, e questa cosa un po' a voi senegalesi vi crea una difficoltà. Sono d'accordo, anche a me non piace questa parola, e infatti Wolof mi dicevi che non c'è straniero ma c'è ospite. Per tornare all'inizio di questa riflessione, quello che volevo chiederti è cosa significa per te essere umani? Che cosa significa l'umanità? Cosa insegneresti ai tuoi studenti come essere umani?
Allora direi agli studenti che l'essere umano è quello che si sbaglia, quello che fa degli errori, che mira a essere, come dire, perfetto, ma purtroppo non potrei mai essere perfetto, perché ci sono ogni giorno delle realtà che saranno davanti a lui. L'essere umano per me l'ho concepito a quelli che sono giusti, quelli che accettano di essere criticato, non solo perché sono criticato così, ma al di là delle critiche, che cosa posso prendere come qualità rispetto alle critiche che mi hanno fatto, che cosa posso prendere, aggiungerlo sulla mia personalità. Io direi che con poche parole posso definire l'umanità così.
Grazie, mi piace molto.
Là dentro ci sono dei bigliettini con delle frasi scritte. Se ti fa piacere, ne peschi una, leggi e condividi con noi un pensiero.
Senza esperienza, senza voglia autentica, senza niente, l'uomo è davvero animale che più si abitua anche a non essere abituato. Raiule.
Cosa ne pensi?
L'essere umano senza conoscenza sarebbe uguale a un animale. L'essere umano è dotato da facoltà in cui lo permettono di poter riflettere, di poter migliorare la sua personalità. Questo miglioramento, anche questo lavoro che lui deve fare, lo deve fare con conoscenza, con intelligenza. E senza conoscenza non ci possono essere intelligenza. E senza intelligenza saremmo, come dire, purtroppo degli animali.
Grazie.
Grazie Bara per essere passato a Lato Umano.
Djeredjov Gianluca, Djeredjov Federico, si evita Shinobi, contandan. Grazie Federico, grazie Gianluca, siamo contenti di essere qui.
Grazie a te Bara. A noi ha fatto molto piacere e spero che ci sarà una prossima volta e la possibilità anche con il podcast, con i progetti futuri, di creare questo dialogo e questo ponte quando sarai in Senegal.
Sì, esatto. Sì, grazie.
Avete appena ascoltato l'episodio con Baran Bengue. Abbiamo provato a ridisegnare, o forse dovremmo dire cancellare, almeno con l'immaginazione, i confini e le distanze. Bara ci ha arricchiti notevolmente, ci ha fatti sentire un po' più ospiti e meno stranieri. Se questo incontro vi ha fatto nascere qualcosa, raccontatecelo su Instagram o LinkedIn. E se pensate che a qualcuno potrebbe far bene ascoltarlo, condividetelo. Lato Umano è e resterà un luogo libero, aperto, gratuito. Grazie.